L'Enoteca è bellissima, Pino.
Enoteca. Pinoteca.
Immagino venderai anche online.
Ma ovvio.
E il sito? Pinoteca.no!
Il nome del tuo sito è Suaruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Suaruba.it.
One Podcast. Lato D. Lato D.
Credo che i libri più interessanti da leggere siano le persone, alla fine, nel senso che forse trago più da quello.
Questa è una frase saggissima.
Lato D.
Ho avuto spesso a che fare con quelli che io chiamo insospettabili. Amici e personaggi molto famosi che per motivi professionali o istituzionali non hanno mai raccontato pubblicamente la loro passione per la musica dance, per la discoteca e per il mondo della notte. Ciao, sono Albertino e questo è Lato D, il podcast che racconta il lato dance dei personaggi famosi, gli insospettabili, come non li avete mai sentiti.
Lato D.
In questa puntata, ospite Fabio Rovazzi.
Fabio Rovazzi, pseudonimo di Fabio Piccolo Rovazzi, nato a Milano il 18 gennaio 1994, è uno youtuber e cantante italiano, dice Wikipedia. Mi sembra un po' poco, eh?
Youtuber e cantante italiano è bello, però, dai.
Questo dice. Cosa vogliamo aggiungere? Tante altre cose che hai fatto.
Allora, innanzitutto sei forse una delle poche persone al mondo che ha pronunciato il mio cognome giusto.
Giura?
Ti sei allenato prima, di la verità.
Avrei voluto aggiungere una O, ma invece non c'è.
Esatto, non c'è. Piccolo ed è Rovazzi. Sempre stato un grosso problema. È frutto di un insomma di tanti incroci austriaci e italianizzati.
Ah sì?
Sì, allora poi non so se è vera questa storia, me la raccontava mio nonno. Magari è una cagata incredibile, non lo sappiamo. Però praticamente Roaz era un fiume, tipo un torrente. È diventato un ruscello, quindi è diventato Piccolo Roaz, che è un in austriaco, e dopo è diventato Piccolo Rovazzi.
Sembra una fiaba questa, eh?
Poi è diventato Rovazzi perché Piccolo purtroppo era soggetto a grande bullismo.
Quando eri piccolo?
No, beh, non grande bullismo, però mi chiamavano tutti Piccolo, quindi...
Ti scherzavano.
L'ho eliminato per sempre, sì, basta. E rimango comunque Piccolo.
Però qui c'è qualcosa da aggiungere, perché mi sembra un po' poco, youtuber e cantante, con tutte le cose che hai fatto.
Sì, youtuber è strano, perché youtuber in realtà non lo sono mai stato. Cioè, faccio ogni tanto dei video, ma ne avrò 5, cioè sul mio canale. Non sono mai stato, non ho avuto grande costanza. Ho fatto uno all'anno. E
è durato poco l'attività di youtuber, in verità.
No, ma sai, la uso, l'ho utilizzato come mezzo per fare alcune cose particolarmente incredibili, tipo Will Smith, Robert Downey Jr., queste cose qua, dove do volutamente una materialità alla cosa, perché sono tutto in un trip di far vedere il divino in umano. Cioè, vedere Will Smith che si lava i denti, secondo me è una cosa incredibile, e volevo farla vedere in quel modo lì, no? Però definirmi youtuber è un po' strano, insomma.
Vabbè, io farei una piccola correzione, però sai che ho notato questa cosa che non sapevo, Fabio, e che ci accomuna, se ti può far piacere, se ti può confortare, perché ho letto che tu hai lasciato la scuola in quarta superiore.
Sì, sì.
E tua mamma ci è rimasta malissimo. Vabbè, le mamme ci rimangono sempre male. Ma sai che anch'io ho lasciato la scuola in quarta superiore?
L'altro giorno, guarda, l'altro ieri avevo a casa mia Pellizzari, Andrea, e parlavamo di questa cosa, e forse è la svolta per un futuro roseo, a quanto pare, perché siamo tutti con la terza.
Anche lui ha lasciato la scuola in quarta superiore.
Siamo tutti con la terza. No, no, beh, questo è un messaggio sbagliatissimo. Però sì, nel senso, io l'ho lasciata perché mentre stavo facendo il liceo artistico non sentivo niente che mi vibrava dentro. Cioè, volevo creare, volevo fare qualcosa, ma sostanzialmente percepivo che lo sbocco principale sarebbe stato quello di architettura, alla fine, perché tutti scelgono architettura oppure vanno a fare gli artisti, ma gli artisti interno all'otto. Artisti intendo pitture, cose di questo tipo. Infatti forse la mia classe 1 o 2 è andata a fare sta roba, però ha funzionato, infatti chapeau. Però io quello che stavo cercando era qualcosa di legato ai video. Cioè, a me interessava tantissimo imparare montaggio video, editing video, queste cose qua, e non c'era niente.
Ma se tu fossi tornato indietro in prima liceo o superiore, avresti magari scelto una scuola che avesse quell'indirizzo?
Io... Ma non c'è niente con quell'indirizzo, detto sinceramente.
Dopo c'è l'indirizzo?
Dopo, esatto, sempre dopo. No, avrei mollato prima, avrei iniziato prima a fare da autodidatta.
Ti manca non aver continuato la scuola e non aver fatto l'università?
Ma devo dire sinceramente sì, perché sicuramente sarebbe stata un'altra vita, altre scelte completamente diverse. Io molto probabilmente avrei fatto ingegneria aerospaziale, molto probabilmente, perché mi piaceva un sacco come argomento, e avrei fatto un'altra vita completamente.
Ma io intendevo anche se ti manca, magari perché ti senti che la tua formazione, la tua cultura può avere delle lacune, visto che ti sei trovato e ti trovi oggi in situazioni anche a confrontarti con persone molto importanti, no?
Ma sì,
te lo dico perché a me è successo, sì. Ogni tanto, ecco.
Ogni tanto sì, ogni tanto sento che mi manca qualcosa, però abbiamo la possibilità oggi di informarci un sacco, ovviamente nei limiti del decente, nel senso che su internet puoi anche trovare il nulla astronomico o tutto quello che è finto. E credo che i libri più interessanti da leggere siano le persone, alla fine, nel senso che forse trago più da quello.
Questa è una frase saggissima, questa.
Infatti,
l'hai copiato, e tu
è incredibile. No, è mia, in questo momento, giuro.
Noi siamo la somma delle persone che incontriamo.
Esatto, non so come mi è uscita, però sì, cioè, nel senso, i più grandi insegnamenti alla fine li traggo dalle persone, cioè da tutte le persone che conosco.
Allora fammi due nomi. C'è qualcuno che ti ha dato, insomma, come dire, ti ha arricchito l'incontro con alcune di queste persone? Ti verrà in mente qualcuno?
Beh, sicuramente. Guarda, Pellizzari, tu lo sai che sono stato scoperto da Pellizzari.
Andrea
è quello che mi ha scoperto.
Caro ragazzo, tra l'altro, Andrea.
Mito. Caro ragazzino.
Ex ragazzino.
E praticamente io stavo facendo il videomaker in un locale, e a un certo punto mi sento toccare la spalla ed era lui che mi fa: senti, ma vediamoci i prossimi giorni, facciamo una chiacchierata. E da lì la mia vita è completamente cambiata, quindi...
Anche perché noi siamo qui anche per parlare del tuo lato denso,
certo,
ovviamente,
certo.
Soprattutto per quello, però mi piaceva fare anche una prefazione e raccontare un po' Fabio da quando era ragazzino. Ma tu hai cominciato, cioè il tuo avvicinamento col mondo della dance è avvenuto proprio in qualità di videomaker, giusto?
Sì.
Ma perché ti piaceva fare i video, o perché ti piaceva la dance, o tutte e due le cose?
Mi piacevano entrambe le cose. Poi io a livello di montaggio sono sempre stato molto matematico e geometrico, e la musica elettronica ovviamente si presta perfettamente a quello, no? Anche perché poi vedi nei programmi di montaggio, vedi waveform e vedi dove ci sono, certo, i clap, dove ci sono i kick, quindi ti basi quello sui tagli, eccetera eccetera. Io ho imparato così.
È tutto per otto, diciamo, no?
Esatto. E io ho iniziato facendo i video delle serate, cioè, nel senso che passavo da prima un periodo di tipo Pierraggio, cose di questo tipo.
Ma tu ti sei proposto, cioè come sei entrato nel circuito?
No, a un certo punto compro una reflex e
chi ti ha insegnato a montare i video? Da solo? Autodidatta?
Completamente autodidatta. Mi ricordo che all'inizio usavo un programmino free, ma non mi ricordo come si chiama, una roba terrificante, una roba veramente di un livello bassissimo. E faccio questo colloquio con, non so se ti ricordi, una volta c'era la serata Targami, che erano quelli,
sì,
delle Fluo,
sì,
okay? E faccio questo colloquio, c'ero io e un altro videomaker super preparato, solo che io avevo montato il video in maniera veramente matematica e che andava perfettamente sulla musica, e quindi alla fine presero me e da lì iniziai a fare il videomaker, no? E una di queste sere poi, insomma, ho incontrato Andrea. Però lì ho imparato tantissimo quanto è importante il montaggio sulla musica, e di quanto poi accompagnare la musica con le immagini. Poi ovviamente più avanti ho fatto un percorso diverso, ho capito che le immagini possono anche andarci sopra, possono essere più protagoniste della canzone stessa, o il contrario, cioè ho iniziato a giocare, no, più avanti. Però è lì che ho imparato tutto, completamente da autodidatta. E il mio punto forte, fa un po' ridere da raccontare, però sostanzialmente era, io arrivavo da te, no? Tu facevi una serata e tutto il resto, io arrivavo con la mia reflex, facevo tutti i video, eccetera eccetera, tornavo a casa e alle 6 del mattino ti davo il video.
Era il servizio.
Mi assumevano tutti.
Era il servizio.
Sì,
la velocità.
Mi assumevano tutti e non chiedevo niente.
Beh, comunque non è poco, eh. Cioè, voglio dire, la velocità non è poco.
No, 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 quello è sempre stato. Io poi c'ho sta roba che quando giro, ma ancora oggi,
Cioè, la qualità del prodotto e il servizio.
La
cioè,
velocità. Non ho mai capito se è un'ottimizzazione dovuta a un'idea imprenditoriale o semplicemente a una passione, perché ancora oggi quando giro, torno a casa e ho tipo, devo vedere...
O è ansia.
Devo vedere le immagini.
O è ansia di voler vedere il prodotto finito subito.
Sì.
Ma qui stiamo parlando, siamo nel 2014, io mi ricordo questo piccolo aneddoto, non so se tu ti ricordi, forse sì, che tu venisti in radio durante la mia trasmissione quando c'era Federico Scavo, DJ,
certo.
Amico tuo anche,
assolutamente,
no?
Sì.
E lui mi disse, lui è un ragazzino che mi segue, mi fa i video, te lo ricordi?
Lui è il mio autista.
Era il 2014, quanti anni avevi? 2014 avevi poco più di 20 anni, no?
Sì, Federico è uno dei primi, tramite Andrea, a cui feci un video musicale, si chiamava forse Balada, non mi ricordo.
Ah, il videoclip avevi fatto per lui, non avevi fatto sera?
C'è anche un grande aneddoto, ho distrutto un drone per fare il primo video a Federico Scavo.
Proprio mi è esploso,
in aria. E mi sa un po' io, un po' Andrea,
okay.
Una via di mezzo. Però lui, diciamo che è il primo che ho iniziato a seguire sia nelle serate che nei videoclip. Ma al contempo, contemporaneamente, diciamo, ho iniziato a lavorare anche con Fede Gio, con Mark Cremont. E, cavolo, così mi stai ricordando delle cose tipo Federico Scavo, fantastiche. Abbiamo passato dei momenti incredibili a Miami. Ah, vabbè, comunque nulla, momento nostalgia.
Però in tutto questo, frequentando anche i locali, così non ti è venuta voglia di fare DJ? Perché ormai sai che siamo tutti DJ, no?
Sì, allora, la passione c'è. Non ti nascondo che ultimamente sto rispolverando i 2000 che avevo su in solaio da 6 anni. Che avevo comprato ai tempi perché avevo tutto in mente un progetto strano a un certo punto. E, non lo so, no, sinceramente no. È una cosa che mi piacerebbe portare avanti con una logica, magari completamente slegata da quello che è il mio personaggio, quello che insomma si è creato nella testa delle persone negli ultimi anni. Però devo slegarlo per forza.
Che cosa c'è secondo te nella testa delle persone quando pensa a Robazzi in questi anni? Perché comunque tu sei cambiato molto,
Sì, però mi è capitato
È cambiato anche il tuo target, immagino, cioè è un po' più trasversale, no?
È cresciuto il mio target.
È
sai cosa mi sta succedendo in questi giorni? Giuro, in queste ultime 2 settimane mi capita di incontrare dei ragazzini, ma non grandi, cioè avranno 12-13 anni, che mi fermano e mi dicono: no, non ci credo, tu sei stato la mia infanzia. Sono Tonio Cartonio, praticamente. Cosa è successo? Sono passati 2 minuti. No, sì, allora io ho accompagnato, mi ricordo quando Andiamo a Comandare non avevo un target, avevo preso dal primo
tutti.
Giorno di vita all'ultimo giorno, cioè è stata una cosa incredibile. Ovvio che la mia percezione è cambiata, perché io sempre, cioè nel senso, nella mia testa l'idea è sempre stata questa, cioè io faccio uscire un pezzo tipo Andiamo a Comandare e la gente mi conosce per quei 3 minuti. Okay.
Allora, ma quello è stata una strategia o un gioco?
Quello è stato un gioco, giuro, è stato un gioco. Cioè, io non mi dimenticherò mai il giorno prima di uscire con quel pezzo. Se vuoi ti racconto anche come è nato, perché fa molto ridere. Però il giorno prima dell'uscita di Andiamo a Comandare, io chiamai Fede Gio dicendogli: raga, non lo so, cioè secondo me faccio una grande figura del cavolo. Quindi non volevo farlo uscire, e comunque i miei obiettivi era di fare...
No, ma io quello che voglio capire, Fabio, è il passaggio da...
Adesso te lo spiego.
Videomaker, youtuber, quello che vuoi, personaggio divertente, simpatico, a cantante o artista, ecco, è quello che non...
Allora, in quel periodo c'era, non so se ti ricordi, Federico Clapis.
No.
Ok, vabbè, Clapis, mio grandissimo amico, faceva video divertenti, faceva anche canzoni super meme, anche alcune molto molto volgari. E quindi molto amico suo, scrivevamo insieme delle cose, non musicalmente parlando, ma idee di video, eccetera, eccetera. Allo stesso tempo ero amico di Fede Gio, quindi ho iniziato a seguire Fede Gio, a fare dei video per loro. E loro ovviamente erano legati a Eddie, al Pagante, a tutto quel mondo lì. Quindi c'era musica elettronica e
divertimento.
E divertimento, diciamo. Grande divertimento.
Goliardia, così, gioco, ecco.
Sì, e quindi a un certo punto Merck & Cremont vengono da me e mi dicono: guarda, Spinning Records ci vuole, cioè ci ha preso questi due pezzi, mi fanno sentire i pezzi, una bomba pazzesca, e mi dicono: guarda, ci piacerebbe insomma che ti occupassi tu del video musicale, solo che non abbiamo praticamente budget, ok? E io faccio bene.
Ottimo lavoro.
Ottimo lavoro, ma mi sembra fantastico. E la cosa che gli propongo è: ok, voi, io vi faccio questi due videoclip, voi mi fate due strumentali. E lì nasce Andiamo a Comandare.
Un cambio merce, diciamo.
Un cambio merce, giuro che non ho idea secondo quale ragionamento mi è venuto in mente questa cosa qua. Però avevo di colpo detto: ma proviamo a fare una cosa divertente. Il mio obiettivo era veramente di fare una roba divertente quasi tra di noi, non dico tra di noi, ma non so, per raggiungere un piccolo gruppo di persone. E mi ero innamorato di Deep Down Low di Valentino Khan, okay. E in quel periodo ascoltavo un sacco di Martin Solveig, mi pare ci fosse Plus One, eccetera. Quindi unisco un po' quello che stavo ascoltando e lo do come reference a loro per fare il brano. E nasce questo pezzo che... insomma, che poi ha fatto.
Che poi musicalmente anche, cioè, è diventato un pezzo per tutti, ma musicalmente era tosto, non era proprio.
Era incomprensibile.
Era proprio tosto, cioè sonorità anche antiradiofoniche, se vogliamo, no?
Una cassa distorta a un certo punto che, cioè, non aveva significato di esistere, cioè, contando quello che stava andando in Italia in quel momento, contando.
E a noi, era 2016?
È 2016, ma in quel momento era, cioè, immaginare una persona al di sopra dei 60, anche dei 70.
E io li ho visti.
Cioè, capito?
Ho un problema nella testa, funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa.
Era follia. E poi è successa questa follia, ma nella mia testa era, cioè, sai, io ho un sacco anche di rimorsi, ho grande gratitudine nei confronti di quel pezzo e anche un sacco di rimorsi. Perché
ti ha un po' bollato?
No, perché a saperlo prima la facevamo anche meglio.
Vabbè.
sai quelle cose, tipo, cioè, dici: cavolo, ma magari potevo mettere dentro i messaggi, delle cose. Invece il pezzo banalmente era semplicemente un po' una presa in giro del rap, no? Ma ovviamente in modo simpatico, cioè che c'era questa cosa di flexare, di sbocciare. Io sbocciavo acqua minerale, entravo in ciabatte, c'era tutto quel mondo di, diciamo, era una sorta di marcia per un po' di sfigati, no? Per gli sfigati, per i nerdoni, no? Cioè, andare a comandare era, diciamo, fare i fighi con poche cose. Però, vabbè, insomma, è andata.
Quindi ti sei ritrovato da videomaker ad essere il videomakerato, diciamo, l'artista che viene. Quindi che avevi a tua volta un video, dei videomakers che ti seguivano a quel punto, o facevi sempre?
No, sempre tutto io, sì. E mi ricordo, a un certo punto arrivo. Quando ho realizzato il salto, è stato a Piazza del Popolo a Roma, primo evento live della mia vita, quindi tu immagini, io ero un topo da laboratorio che montava su Final Cut, quindi, cioè, ero abituato a stare così. A un certo punto mi danno il microfono, ecco, questo è il palco, canta, e c'erano tipo, non so, 80.000 persone, e ti giuro che lì ho detto: ma cosa sta succedendo? Cosa sto facendo della mia vita, no?
E come ti sei sentito?
Ma all'inizio, no, mi sono divertito innanzitutto.
Ma tu non sei timido per niente, vero?
Ma dipende, sì, a volte sì, dipende dal contesto. Ovvio che se mi...
Non mi sembri molto timido.
No, non particolarmente.
Abbastanza suo agio in qualsiasi contesto. Però davanti a 80.000 persone,
no, infatti,
da zero.
Mi ricordo che portai tutti i miei amici, cioè, avevo riempito il palco.
Per sentirti
di gente
un po' protetto.
Sì, sembrava, sono precursore di Rove. No, scherzo. Sai che adesso si porta tutta,
sì,
la gang sul palco.
La gang.
No, in realtà l'ho fatto solo perché mi stavo completamente cagando addosso.
Ma certo.
Quello era più o meno il senso.
Ti facevo sentire più sicuro.
E quando poi ho visto, cioè, ovviamente iniziare a cantare, esibirsi sul palco, cantare è un parolone. Io poi ho sempre fatto half playback, non ho mai fatto full voce perché ancora uso la gola, non so usare il diaframma, per inciso. E infatti dovrei fare delle lezioni, perché sennò prima o poi mi arrivano dei polipi. Però iniziare cantando un pezzo che cantano tutti è divertentissimo, cioè, nel senso che quasi quasi lo cantano loro, tu non fai praticamente,
certo,
niente. Quindi è stato un periodo molto molto divertente nella mia vita. Infatti poi da quello sono...
Però non è non ti sei fermato lì, perché ne hai fatti, poi hai fatto tutto molto interessante, Volare. E poi hai coinvolto anche gente pesantissima. Come hai fatto a convincere Morandi, Ramazzotti?
A Morandi, Morandi in realtà è stato poi l'apripista di tutti gli altri, perché una volta...
Guarda che Morandi è uno che si presta...
Beh, allora, Morandi in realtà, per quanto possa sembrare poi uno che fa un po' di... che fa tutto, è molto intelligente nelle scelte che fa, e quando io gli feci insomma la proposta, e la proposta non era chiara, cioè io semplicemente l'avevo chiamato e gli avevo detto: guarda Gianni, ho quest'idea, voglio coinvolgerti, ma l'idea qual è? Mi fa... cioè non lo so, la scrivo, volevo solo sapere se ti può interessare, anche lontanamente, voglio un sì, in modo tale che poi mi metto a scrivere una cosa e so già che bene o male sei interessato o meno, o invece sei completamente contro questa cosa. Lui mi dice sì, allora a quel punto il ragionamento è semplicissimo, io sostanzialmente dico: mi farebbe molto ridere un Gianni che non vuole fare un pezzo con me, e quindi rapisco sua moglie per costringere a farlo, no? E però il mio scopo era, cioè nella mia testa, e questo sempre quando invito qualcuno, ho proprio il pallino di farlo uscire bene, di farlo uscire il meglio possibile, di fare proprio qualcosa che lo elevi sempre, no? E quindi scrivo questa cosa piano piano, facendo tutti i test, cioè facendo un po' di scrittura, e insomma poi gliel'ho proposto. Mi ha aiutato anche tanto Federico Fedez ai tempi, quando abbiamo beccato Gianni e l'abbiamo convinto. È stato un momento incredibile, però devo dire è stato più facile convincere Gianni che la moglie.
Ah sì?
Sì, perché la moglie non voleva, Anna non voleva comparire non voleva comparire mai, e doveva comparire rapita da Saluto Antonio con uno scotch in bocca, però gliel'avevamo messo, forse era una delle proposte, però è stato più difficile convincere lei che lui.
Allora, beh, parliamo un po' della tua passione, sì, per la musica dance, del fatto, per esempio, noi quest'estate ci siamo rivisti, tu eri con Simon dei Medusa.
Certo.
Che sono esplosi in tutto il mondo.
Certo.
C'è un'amicizia anche con i Medusa, vero?
Da tantissimi anni, tra l'altro. Beh, con Simo stiamo parlando di...
Prima che ero
il videomaker, sì, 2014 secondo me. Siamo amici più o meno dal 2014.
Tu sei un frequentatore, no? Dei club, vai anche spesso, sei stato all'Ultra, quindi ti piace proprio quel mondo lì.
Tantissimo. Una cosa che mi manca, ma solo perché Lippi non ha abbastanza pass, è il Tomorrowland. Ciao.
Ah, non sei stato il Tomorrowland?
No, è uno di ogni volta penso, cavolo.
Ma tu scrocchi o paghi? No, tanto per capire.
No, pago.
Ah, paghi?
Certo, sì. Beh, l'Ultra l'ho sempre pagato.
Veramente?
Sono entrato solo una volta non pagando. Però il Tomorrowland va sold out dopo 5 secondi, quindi anche se vuoi pagare devi essere...
Cioè, Lippi ce la fa perché è veloce lui, ma poi finge di essere della stampa.
Ma tu scrocchi o paghi?
No, lui scrocca.
Scrocchi?
Lui scrocca.
Appunto, dico. No, sempre stato appassionato. Io sono andato anche a Berlino, adesso non mi ricordo come si chiama quel locale che c'è in cima a un grattacielo.
Cioè tu ti muovi, fai dei viaggi da clubber proprio? Anche all'estero?
Vuoi sapere cosa ho fatto una volta? E allora, mi insulteranno per l'ecologia e tutto il resto, ma ai tempi non c'era questa sensibilizzazione. In realtà ai tempi è qualche anno fa. Ho molto poco.
Sei come quel bambino di 12 anni che ha detto che era la sua infanzia.
Sostanzialmente mi perdo tutto un lavoro di comunicazione che forse avevano fatto e non mi è passato davanti agli occhi, ma scopro che gli Swedish House Mafia fanno la prima data il giorno stesso. Okay.
Eri lì.
La data della reunion. No, ho preso...
Eri qui.
Ero qui. E con un paio di amici, all'ultimo secondo, ho trovato l'ultimo aereo che rimaneva a Linate e sono atterrato.
Al volo?
Sono atterrato praticamente dentro lo stadio. Sì, sì, sì.
Gli Swedish rappresentano, diciamo, il sound che ti piace o sono tra quelli che ti piacciono?
Ma in realtà non c'è un sound che mi piace, vado molto a periodi, nel senso, se mi parli del periodo di Andiamo a comandare, in quel momento mi piaceva tantissimo.
Anche perché le cose, i suoni cambiano velocemente.
Eh sì, cambiano velocemente. A me la musica elettronica in tutte le sue forme mi appassiona tanto. Cioè ha qualcosa che mi emoziona, che mi prende, no? E emoziona nel senso che piango. Poi a volte fa anche piangere la musica, ma non è questo l'esempio. E mi piace anche quando convive con il rap, mi piace in tutte le sue forme. Gli Swedish diciamo che sono stati... sono stati e sono per me degli idoli assoluti. Ero andato tipo 3-4 volte al cinema a vedere il film, il documentario, gasava tantissimo. Faccio quello che voglio, tra l'altro c'è una scena dove io guido l'Itama che è fatta esattamente nello stesso modo in cui è fatta la scena di loro che guidano il motoscafo. Malato, ma malato ragazzi,
una citazione direi, no?
Uno psicopatico, sì sì assolutamente. E no, se vogliamo tornare su Simon, io mi ricordo che un giorno io ero super fan di qualsiasi cosa facessero, perché poi sai anche averli come amici, insomma produttori e insomma persone di questo tipo, è ovvio che da amico tendi a insomma supportarli al 100% in tutto quello che fanno. E mi ricordo che a un certo punto scopro che Angello suona un pezzo degli SDJM, sta per suonare un pezzo
che era il progetto dei Medusa prima di essere in Medusa, no?
Esatto. E a un certo punto ci sono io all'ultra, non so se hai presente quanta gente c'è davanti al main stage, e ci sono io che faccio una corsa della Madonna per arrivare fino alla transenne e fargli il video. E ho fatto amicizia con persone di più paesi, con bandiere e cose varie, e infatti gli mandai questo video dove sono io letteralmente impazzito, perché anzi Angello che fa play su un pezzo di un tuo amico era una roba da star male.
Ma adesso sei andato a qualche evento dove ci sono i Medusa a vederli? Mm-hmm. Adesso che sono diventati loro a quasi il livello della Swedish House Mafia, no? Questi tre
infatti
ragazzi
giganteschi. Io sono andato a vederli all'Excess a Las Vegas.
Ah, ok.
Quest'estate, sì, sì. Poi abbiamo fatto un evento insieme su una nave. E beh, sì, quando ho occasione, sempre è bellissimo sentire suonare.
E ci siamo visti, se non ricordo male, anche una serata di Benny Benassi. Anche Benny Benassi è una persona.
Benny, ragazzi, è storia totale. Cioè, Satisfaction. Non so, penso sia uno di quei pezzi che puoi suonare anche in versione reggaeton e funziona, cioè
sì,
è immortale. E sì sì, Benny, tra l'altro io non mi ricordo come ho conosciuto Benny, però c'è stato un periodo dove a Miami uscivamo tutti insieme e l'avevo seguito per un bel po' di date, un bel po', no, di tre o quattro, e insomma è una persona incredibile. Anche
l'ultima serata a cui hai partecipato, l'ultimo DJ che hai visto, è una cosa recente oppure hai mollato un po' il colpo?
No, penso sia Matt Las Vegas.
Dei Medusa.
Sì, Matt Las Vegas, sì, perché io ho fatto Los Angeles, poi sono andato a Vegas, poi sono andato a LA, poi sono andato alle Hawaii a fare le vacanze, poi sono tornato e ho iniziato a lavorare, quindi ancora non ho avuto occasione. Però sì, ovviamente adesso ci sono in programma un po' di cose insomma da seguire, e mi piacerebbe tanto tornare nei club, perché è una cosa che...
Ma hai intenzione di produrre ancora musica, di fare ancora Robazzi cantante, oppure sei, diciamo...
Assolutamente sì.
Concentrato su altre cose?
Assolutamente sì, no, devo dire, guarda, se posso essere sincero, il mio approccio alla musica è cambiato tanto negli anni, nel senso che a un certo punto io per ovvi motivi, ovvie scelte anche di convenienza e di non convenienza, mi sono costruito un personaggio che a un certo punto era chiuso un po' in una scatola. Quindi adesso, per fartela molto breve e non asciugarti l'anima, perché è un discorso molto lungo, sto tornando in studio a divertirmi davvero e a fare quello che mi piace, e mi sto divertendo un sacco, quindi sì, tornerà qualcosa.
Quindi continui a fare tante cose parallelamente?
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Per esempio adesso quali sono i progetti su cui stai lavorando?
Allora,
anche se ti volevo chiedere un'altra cosa, cioè se tu potessi decidere un DJ producer con cui fare una canzone, chi sceglieresti?
Adesso Fred Again.
Fred Again?
Adesso
figo,
sì.
Fred Again.
L'unica
Quindi
cosa
più
che...
sei più house adesso?
Sì, in questo momento sì, tantissimo. Io lui lo sto amando per tanti motivi, per tante ragioni, sia perché secondo me il concept del suo album è pazzesco, cioè il fatto di prendere conversazioni da video call piuttosto che da note audio, piuttosto che dal tecnico,
eh sì,
che gli fa una battuta dietro palco, e poi secondo me ha una sensibilità pazzesca. A parte, vabbè ragazzi, stiamo parlando del produttore penso numero uno al mondo in questo momento, ha fatto hit, gli ultimi hit,
però Fred Again non so se si presta con quello che potresti fare tu, senza offesa naturalmente,
ma infatti
è un mondo un po'
è come dire mi piacerebbe fare una cena con Michael Jackson, cioè nel senso sono cose che non si realizzeranno mai, un po' perché Michael non c'è più, ma un po' perché Fred assolutamente non mi cagherebbe mai, però è un sogno. Mi hai chiesto con chi mi piacerebbe fare.
È uno un pochettino più fattibile. Gli Swedish
Secondo me devo iniziare a fare della musica un po' più cool, cioè fare un'evoluzione, poi possiamo parlare di nomi. Adesso sono tutti sogni, secondo me. Però vabbè, fossero gli Swedish un giorno.
E senti, ma Sanremo com'è andata? Perché poi la cosa, stavo facendo questo collegamento, che a Sanremo quest'anno c'eri tu e c'erano anche Medusa.
Eh sì.
Che, vabbè, eravate separati, no?
Sì. Però, sì, perché c'erano
questa tra coincidenza.
L'altro bolle Covid pazzesche. E sì, coincidenza, nel senso che io dal giorno zero che ho cercato di spingerli nel mondo di Sanremo, e alla fine sono rimasto felicissimo di sapere che sarebbero andati all'Ariston, e quando li ho visti sono impazzito, perché sai, sono proprio...
Vederli lì è strano.
Vederli lì è strano, ma un po' perché è strano il contesto di Sanremo,
sì.
La musica elettronica è proprio strana, come io, quando io ho fatto Andiamo a Comandare nel 2018, mi ricordo che è stata una cosa ai limiti dell'agghiacciante all'Ariston. Poi ci siamo divertiti tutti, però mi ricordo che l'idea di fare quel pezzo lì era proprio fuori di testa, e loro comunque sono cool, fanno musica che è arrivata a chiunque,
e questa
miliardi di play, e lì secondo me si sono presi il loro giusto e perfetto momento anche sul palco più importante d'Italia, ecco. Quindi super contento per loro, è stata una figata pazzesca.
Quindi Rovazzi, sei cantante, attore, hai fatto un film anche, giusto?
Sì.
Com'è andato quel film?
Bene. È stata un'esperienza strana, perché il mio primo film è stato film da protagonista, quindi non dovevo, diciamo, cooperare con un cast particolare, cioè certo capitavano scene con Luca Zingaretti piuttosto che, però non era un viaggio insieme, e mentre l'ultimo film che ho fatto è letteralmente un viaggio con tre persone che sono Lillo, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi. Ed è una sorta di, come posso spiegarti, tipo Perfetti Sconosciuti ma in macchina, e tra l'altro con utilizzata la tecnica in stile Mandalorian, quindi in stagecraft con tutto finto dietro. E sostanzialmente la cosa che non avevo capito a sceneggiatura, che non avevo calcolato, è che tu sei sempre ripreso. Cioè, anche se sta recitando Lillo che guida e tu sei dietro, sei sempre ripreso, e la tua recitazione in risposta alle sue battute è fondamentale per sorreggere le sue, no?
Quanto la battuta, sì.
E quindi è stato difficilissimo, ma molto molto divertente.
Ma tutte queste cose che hai fatto così rapidamente, no?
Sì.
Ti sono tutte capitate, le hai cercate, ti
no,
sono
le
capitate?
Cerco. No, le cerco.
Sono magari una... genera interesse anche in altri ambienti e quindi ti contattano, la conduzione televisiva, il cinema.
Guarda,
è incredibile come in pochi anni tu abbia fatto tutte queste cose, anche diverse, perché non è che ne hai fatta una, ne hai fatte tante.
Molte le cerco io, cioè alcune, per dire, anche collaborazioni con i brand, alcune collaborazioni le cerco io, cioè magari dico di no a tutti dei brand di un determinato, di una determinata categoria merceologica, e dico no, io ho sempre desiderato lavorare con questo, no? Faccio un esempio, e vado da loro per collaborare con loro, perché per me, insomma, è un sogno lavorare con loro, oppure mi piace immaginare un percorso con loro, piuttosto che lavorativamente parlando, invece artisticamente parlando, scusami, c'è una componente anche di casualità, nel senso che a volte mi capitano delle cose senza senso, certo, quello assolutamente, e un po' le cerco e un po' arrivo.
Un po' le cerchi,
un po'
poi,
le cerco e un po' arrivo.
Ma secondo me uno fa una cosa che poi genera altre cose, no?
Sì.
È un po' quello...
Sì, la cosa importante secondo me è saper dire no alle cose che insomma iniziano a puzzare già da subito.
E quello com'è? Ma tu hai un manager che ti aiuta oppure hai una tua sensibilità?
Io ho un avvo manager che è Cristiano, che è un avvocato bravissimo.
Però le scelte le fai tu, dai, diciamo.
Sì, quello assolutamente. Ci sono... Sì, guarda, è un po' una cosa sensazione, è un po' una cosa... Insomma, sono molto razionale, molto logico nelle scelte che faccio e cerco di essere anche più lungimirante possibile, cioè non prevedo quello che succede quest'anno, prevedo quello che succede nei prossimi tre.
Cosa fai nei prossimi tre?
È un sacco di cose.
Perché questa è la domanda... questa è la domanda... Progetti per il futuro si chiama questo.
Progetti per il futuro ce ne sono tanti che ti dirò fuori onda se vuoi. E, sicuramente c'entra la musica, sicuramente c'entra il cinema anche, e forse anche un po' di televisione.
Però tanta roba.
Sì, no, guarda, sono tornato.
Ma qual è la cosa più bella che tra queste? Quella che ti piace di più?
Questa è una bella domanda. Se dovessi scegliere tra stare davanti al main stage dell'Ultra Music Festival e lavorare, forse la scelta è la prima.
Cioè fare un cazzo e andare a
una festa. Mi manca un sacco, ragazzi, non ce la faccio. Non
fare
ce la faccio
un cazzo
più.
Andare a una festa.
Mi manca un sacco. No, allora, in realtà questa è un'altra di quelle risposte.
Ma scusa,
un po' da...
aspetta che ti faccio una domanda da fratello maggiore. Ma aver avuto successo, quindi lavorare, disciplina, sacrificio, ti ha tolto un po' di tempo? Ha tolto un po' di tempo al ragazzo Fabio Rovazzi che ha diritto di divertirsi?
Beh, sicuramente sì, nel senso che se prima magari le vacanze erano dei momenti un po' più spring break di sbarago, come uso dire io, adesso anche le vacanze...
Ma tu sei cambiato da quando hai... diciamo, ti sei reso conto che stavi diventando un personaggio, che questo era un lavoro... Hai cominciato ad avere un po' più di disciplina, sacrificio?
Beh, tantissimo, sono arrivato.
Prima eri più pirlone, diciamo.
Sì, beh, ma sono... Guarda, la prima cosa che è cambiata, che è semplicissima, è prima ero dietro la videocamera, adesso mi guardano tutti, quello. Che è una roba che all'inizio mi ha un po' destabilizzato. E poi da quello viene anche successivamente un senso di responsabilità, cioè quello che dico, quello che faccio è importante perché potrebbe diventare male, potrebbe diventare bene, quindi quella cosa là è sicuramente cambiato tutto, cioè sotto ogni aspetto e punto di vista sono cresciuto tanto anche, cioè se parlavi con il me del 2016 sarebbe insomma venuta fuori una conversazione sicuramente diversa. Se posso dire comunque prima per chiudere quell'argomento di cosa sceglierei, in realtà io credo che la musica mi dia delle possibilità pazzesche, perché la musica dà anche tanto spazio all'immaginazione, cioè non so se vi è mai capitato, ma penso di sì. Voi ascoltate musica?
Ma ogni tanto, sì.
Cavolo, ma allora siamo...
Qualcosina.
Qualcosa che ci lega.
A volte andiamo anche in discoteca, pensa.
Cioè, quando... A me capita tipo in treno, quando ascolto un pezzo, mi faccio un film mentale, no? Non so se vi capita questa cosa, vi immaginate, magari sono pazzo io. Però diciamo che dà spazio all'immaginazione. Quando faccio i video faccio esattamente quello, ma fisicamente poi scrivo e realizzo quello che è il mio film mentale su un pezzo, però non riesco a scegliere cos'è meglio, nel senso che ti danno delle libertà diverse, cioè alla fine sono due linguaggi diversi, è come dire fare radio, fare televisione o fare cinema, cioè tre linguaggi completamente diversi dove puoi dare tantissimo in modi,
si può fare tutto,
modi
no?
differenti, certo.
Sì, cioè è difficile fare tutto bene, però si può.
Certo.
È un bel obiettivo secondo me questo.
Io fino a quando posso sono grato di poter fare, di potermi...
Pensa che ho un mio amico che non ha un fisico da fotomodello, ma fa le gli hanno chiesto di fare una sfilata, pensa.
Cioè, chi è?
Fabio si chiama.
Ah, si chiama Fabio? No, ma non
succederà. Non so se accetterà.
Non succederà.
No, sei sicuro?
No, non succederà, ragazzi.
Ma se succederà, però avrà fatto anche quell'esperienza lì. No?
Manca solo quello. È il mio sogno. Devo imparare a fare la magnum, però.
Io avevo capito che però tra le cose che ti piacciono di più, non so per quale ragione mi ero fatto questo viaggio, c'era proprio la possibilità di fare del cinema, di fare la regia, di fare comunque qualcosa legato all'immagine.
Assolutamente, beh, ovvio, quella è una mia passione gigantesca. Però non riuscirei a metterla, cioè c'è stato un periodo in cui pensavo, cavoli, video, il cinema, la regia, anche la scrittura è una cosa molto divertente da fare, cioè divertente a volte anche meno, nel senso che è appassionante, diciamo, però alla fine la musica ha quello spazio di immaginazione, cioè lascia quello spazio di immaginazione, di libertà, che non ha nient'altro, cioè nel senso
anche la radio, ti ricordi che ci siamo parlati una volta, sì, del fatto che mi era venuto in mente di chiamarti per fare la radio, però la radio è un impegno abbastanza importante,
ecco, sì,
il quotidiano,
infatti,
è un casino, di
infatti
lega.
Non mi prenderei mai quello che stavo dicendo anche ad Ale qualche giorno fa, cioè nel momento in cui prendo un impegno devo farlo da paura, se no non avrebbe senso aver preso un impegno, quindi prima o poi succederà e
ricordati che io
vivrò per questo.
Ricordati che te l'ho chiesto.
Assolutamente.
Ma va bene,
non lo dimenticherò mai,
penso. Fabio, grazie, seguiremo le tue vicende e avventure sia musicali che video.
Grazie,
che da conduttore, da diciamo personaggio molto versatile.
Io seguo le vostre.
Grazie Fabio.
Grazie mille.
Lato D.
Lato D con Albertino è una produzione originale One Podcast, scritto con Ale Lippi, montaggio e sound design Shorty.
DJ Shorty.
Coordinamento Eleonora Ginger Russo.
L'Enoteca è bellissima, Pino.
Enoteca. Pinoteca.
Immagino venderai anche online.
Ma ovvio.
E il sito? Pinoteca.no!
Il nome del tuo sito è Suaruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Suaruba.it.